sotto un cielo africano, mercoledì 30 marzo comincia la puntata di Extra Live. Buongiorno Giovanni Follesa.
Buongiorno Sergio Benoni, io il cielo non lo vedo proprio, cioè non so, c'è questa cielo... cosa grigia, esatto. Strana.
Ma è quella cosa grigia. Quindi, che tu vedi.
Lo immaginiamo questo
fango,
cielo azzurro.
Polvere del deserto africano che si mescola con l'umidità e precipita al suolo facendo quella simpatica patina marroncina sulle macchine, sulle
non
col,
diciamolo,
sui vetri.
Non diciamolo ai leghisti di Sardegna che abbiamo
Mamma
il cielo
mia.
Africano.
Sono dolori
subito, facciamo un'interrogazione parlamentare contro questa cosa. Stanno invadendo.
È arrivato il tempaccio di cui avevamo insomma anticipato un po' ieri. L'arrivo peggiorerà ancora nel fine settimana. Arriverà anche il freddo, ci dicono i meteorologi, perché c'è una massa d'aria fredda che arriverà improvvisamente con una sferzata da ovest nella giornata di giovedì e poi soprattutto nel fine settimana, venerdì e sabato, ci sarà anche vento molto sostenuto. Insomma, prepariamoci a un weekend instabile, tipicamente primaverile,
sotto il piumone,
qualcuno Benoni, dice addirittura invernale.
Ci potremo vedere qualche film, il film
esatto.
Che ha vinto l'Oscar ad esempio,
ma per carità, ecco, facciamo questo subito preambolo. Io ieri mi sono avventurato a vedere su Sky questo film che noi simpaticamente abbiamo intitolato al nostro amico regista Giovanni Coda, perché
sì,
si intitola Coda.
Ebbene,
è una cover, quella che noi di musica, diciamo, le chiamiamo le cover, quando tu prendi un pezzo di altri e lo rifai.
Cioè, un film che hanno già girato.
Esatto, è
no.
La famiglia Blier, che è un film francese, una commediola francese.
Carina,
dove
insomma,
c'è questa famiglia
sì.
di sordomuti con la figlia che ha la passione del canto, i genitori non la possono sentire cantare, lei è frustrata perché ha questa passione ma non la può condividere. Insomma, una bella idea, ma era una commediola francese.
Da qualche anno fa,
da 5 più, diciamo.
Sì,
5
l'abbiamo
più.
Già vista, ecco. Quella per bambini.
Allora, gli
insomma,
americani
dai.
Che fanno? Prendono sta commediola, la adattano e la trasferiscono in un paesino, diciamo, di pesca della zona di Boston, della
ci
East Coast.
Ci mettiamo un college americano.
Degli attori così, ma roba, cioè, ti assicuro, un film da Disney Channel, non da Disney Plus,
sì,
da
sì.
Disney Channel, cioè,
un po'
è quella
così.
Piattaforma vecchia. Una cosa
Finito.
Veramente modesta, come può aver vinto il premio, l'Oscar, come miglior film, miglior sceneggiatura? Io sono basito, cioè,
ascolta,
veramente quest'anno Hollywood non aveva di meglio da
premiare. All'Academy stavano dormendo, erano un po' assonnati.
No, ma è questo
non so.
Buonismo strisciante, capisci, come il film. Ma tra l'altro non è un film che affronta in maniera, diciamo, vigorosa
questo,
il
no?
tema della diversità, dell'handicap. No, proprio è un film, è una commediola bamba. Ma molto vabbè, è già vista per giunta.
No, mi stupisce perché veramente Il potere del cane, che ha vinto forse come regia, se
come
non
regia
ricordo
Jane Campion,
aveva tante frecce al proprio arco.
Non ultima no. quella di aver rivisitato in chiave intelligente, con un occhio direi quasi europeo, anche se lei poi è australiana
sì.
o neozelandese, ma il western, quindi un western completamente rivisitato, l'America rivista con occhi diversi, e anche la tematica di genere introdotta in maniera intelligente.
Tematica di genere, la figura femminile. Cioè, veramente un filmone.
E poi
un
monumentale
filmone.
Nel racconto del paesaggio. Della,
non so, veramente, signori dell'Academy, bocciati.
Andatevi
quest'anno.
A farvi benedire.
Ma via.
Secondo
dai.
Me, il vero film che ha vinto l'Oscar quest'anno è stato lo schiaffone
di Will,
di
Smith.
Will Smith. Che secondo me, non avendo altra chance
si sono
di ravvivare la
roba.
Serata, secondo me se la sono inventata. Io resto convinto che sia stato uno dei più grandi fake della storia, al quale hanno abboccato tutti. Secondo me, un uomo di 1,90, 95 kg di peso, che porta uno schiaffo con quel movimento quasi tennistico, mi viene da dire, alla Sinner, e lo gira in due Chris Rock, lo rovescia in terra, non lo so.
Era un dritto di Sinner. Sinner che sta facendo furori a Miami.
Ti vorrei dire.
Ma il nostro amico McPorco, ma dove? Cioè, oggi ci sono i campionati di tennis di Miami, lui è ancora in Sardegna.
No, è rientrato. È rientrato.
Alla base. E allora scrivici.
Se no lo licenziano da scuola, ci starà anche ascoltando magari.
Infatti,
a quest'ora.
A proposito,
perché c'è ancora il fuso orario italiano.
A proposito di ascolto, vogliamo dare il numero di cellulare, così ci
diamo il
di
numero
WhatsApp,
diamolo,
anche,
questo
di WhatsApp.
Lo do io, guarda,
dai,
3792 968 968, ce l'ho qui stampato bene sul computer.
Perfetto.
Chiamateci, mandateci i vostri messaggini via WhatsApp. E intanto entriamo un po' nel vivo.
Sì.
La notizia del giorno è sicuramente l'apertura di uno spiraglio di trattativa nella guerra dell'Ucraina, con questi negoziati di Istanbul che ieri hanno avuto addirittura la benedizione del presidente Erdogan. Erdogan ieri è stato veramente, si è comportato da grande uomo di Stato.
Sì.
Io non ho grandi simpatie per Erdogan.
Beh,
perché
insomma,
è uno
dittatore,
è uno,
vabbè,
peggio di Putin.
È come Putin,
però,
ragazzi,
però comunque,
cioè,
è andato all'apertura dei lavori con i negoziatori di una parte e dell'altra seduti al tavolo, compreso Abramovic, che era seduto dalla parte dei russi, e gli ha detto: signori, la storia vi sta guardando, avete una responsabilità, vedete di trovare un accordo, perché qua la guerra non va bene per nessuno. Insomma, li ha un po' messi in riga, come si mettono in riga quasi degli scolaretti, e alla fine uno spiraglio è saltato fuori, nel senso che almeno sul discorso della neutralità dell'Ucraina
si può discutere.
C'è una bozza di accordo, c'è un protocollo,
sì,
d'intesa. Quindi gli stati che devono vigilare, governare, fare le ispezioni per verificare che tutto sia in regola sul fronte della sicurezza per l'Ucraina, ma anche del non, diciamo, armamento nucleare offensivo per garantire la Russia. E insomma, ci sono vari punti che stanno prendendo forma. Rimane da definire lo spinosissimo tema della territorialità, cioè dove spostiamo i confini della Russia. Annettiamo il Donbass, l'Ucraina non ci sta,
non ci sarà.
Annettiamo
tanto
la Crimea, così, con un atto di prepotenza, ve la siete
già
presa,
se la sono presa,
certifichiamo quella cosa. Non lo so, su questo ancora c'è molto margine e non sarà una trattativa facile. Però intanto c'è stato, diciamo, un arretramento delle ambizioni di Mosca, che ha detto di voler sospendere le attività belliche nella zona di Kiev e di concentrarle,
diciamo,
tutte
ha detto
sulla...
meno attività, questo,
meno attività.
Meno attività, le parole usate da Mosca sono meno attività, non significa che smetteranno.
Gli
però...
fa ecco Biden, non ci crediamo.
No, ma Biden, allora io vorrei, qualcuno
il vecchietto del Far West,
chi gli sta vicino Biden? Un tappo in bocca.
Purtroppo io penso che Biden non parli a caso. Biden in realtà sta perseguendo una sua strategia che
non conosce,
che è
nessun
chiara.
Altro,
no,
però.
Beh, l'abbiamo capito.
Beh,
qual
però
è.
Molti lo stanno smentendo anche lì, nel suo entourage.
Sono molti a sostenere che questa guerra va sicuramente a scapito della Russia, che non uscirà con le ossa rotte, probabilmente a scapito dell'Europa, probabilmente, soprattutto se continuiamo a comportarci come ci stiamo comportando e a non avere un ruolo chiaro, bello, forte in una trattativa, e va a tutto vantaggio di America e Cina, che si stanno in qualche modo riposizionando.
Questo sicuramente, anche perché l'Italia, così introduciamo un altro tema a noi caro, ieri ha dimostrato,
ha ripreso a litigare
per bocca di questo rappresentante di condomini, perché poi alla fine 5 Stelle è un condominio di 50.000 abitanti,
sì,
che ha detto no su questo aumento, insomma questo adeguamento, questo rispetto del patto,
diciamo così, che definiamo Giuseppe Conte e i suoi followers, perché alla fine è una specie di, come si chiamano, influencer.
È un influencer. Ma a questo punto chiamiamo la Ferragni, ne ha molti di più,
ma qua chiunque, voglio dire. Anche il food blogger che ha ammazzato poverina la fidanzata l'altro giorno, c'aveva una pagina Instagram, c'aveva più follower di Giuseppe Conte.
Ecco.
Allora, Giuseppe Conte,
ricordiamo cosa è successo.
Fresco di referendum tra lui e se stesso, tra Giuseppe e Conte, c'è stato un acceso referendum all'interno di quella Movimento Democratico che si chiama Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi, per decidere chi volete come presidente, Giuseppe o Conte, e alla fine votato il 94% che vogliono Giuseppe Conte reinvestito di questo ruolo di presidente che era stato messo in dubbio, addirittura, te lo ricordi,
certo.
dai magistrati, che hanno detto, sì, forse non tutto è andato regolarmente l'altra volta, rifacciamo le votazioni. Rinvigorito, ringalluzzito, ritinto, perché si è dato anche una passatina,
una bella passatina di castagno, Mogano bello
con gel, ieri ha riaperto le ostilità contro il suo ferale nemico. Chi è il ferale nemico di Conte e di Casalino?
Mario Draghi.
E quindi è andato a parlare con Draghi, gli ha detto: senti, questa cosa del 2% delle armi, diciamo, scegli un tema di grande popolarità,
dai.
Il 2% del PIL per le armi, per il, non va bene, non
a,
va
noi,
bene.
A noi non sta bene, anche perché lui ha fatto campagna elettorale su questo. Dall'annunziata domenica si è sperticato su questo tema, che
dimenticando,
lui si
dimenticando una piccola cosa, che questo accordo è stato sottoscritto nel 2014 l'ultima volta, ma c'erano stati già accordi precedenti con la NATO da tutti i paesi che ne fanno parte, e gli accordi generalmente, soprattutto questi accordi, si tende a rispettarli, soprattutto quando c'è poi tra l'altro una guerra in atto, e quindi il tema diventa ancora più d'attualità. Però poi si tratterà di scegliere come investirli questi soldi, se investirli tutti in una forza nazionale o magari spostarli su una forza transnazionale, perché questo è quello che si dice, di cercare di costituire un esercito europeo. E margini per agire sul merito del provvedimento ce ne sono tanti, c'è decidere. Invece no, lui è andato a rompere direttamente sul metodo. Lui non vuole questa cosa, e ieri in un incontro con Draghi è arrivato a minacciare, diciamo, di non votare la fiducia al governo su questo provvedimento.
Diciamo due cose: intanto non sappiamo, all'interno del Parlamento molti sono, diciamo così, i fedeli di Maio, che sicuramente non farà un voto contrario. Però la cosa più grave di tutta questa vicenda è che alla fine ieri sera Draghi è dovuto salire al colle, come si fa quando si paventano venti
per
di crisi,
al per presidente spiegare che la classe ha ripreso a fare un po' di casino. Cioè c'è il solito Conte che si è risvegliato e ha deciso di creare questa aria di pseudocrisi.
Cosa facciamo? Lo mettiamo dietro la lavagna? Lo prendiamo per l'orecchia e lo portiamo dietro la lavagna? Qualcosa bisogna farla.
Qualcuno ieri, qualcuno, diciamo, un ministro sotto, diciamo, l'anonimato, ha confessato a Monica Guerzoni del Corriere della Sera che, insomma, non so se Conte potrà rimettere il dentifricio nel tubetto, diciamo, l'ha fatta grossa. Ha schiacciato troppo,
come una visione plastica della situazione politica.
Ha schiacciato troppo, dice, non so se riuscirà a rimettere il dentifricio nel tubetto. Fatto sta che insomma ha creato un caso che adesso dovremo cercare di affrontare.
No, perché poi la giustificazione di questi cinque stellotti, sì, insomma, l'ho sentito ieri, c'era Conte da Floris, c'era Scanzi che impazzava un po' ovunque, sì, Rai 3, La 7 e quant'altro. Dice, oh, l'ha detto il Papa. Cioè, improvvisamente questi qua sono diventati peggio della vecchia DC.
Il populismo ti dice qualcosa, la parola populismo ti dice qualcosa.
Tant'è vero che il nostro amico Matteo Renzi l'ha detto, ha detto, Draghi è uno statista, Conte sta facendo il populista.
Populismo. Poi Draghi, tra l'altro, gli ha aperto, mentre era lì nel colloquio a Palazzo Chigi e non lo guardava in faccia, gli ha spiattellato davanti, gli ha preso dei faldoni e ha tirato fuori le spese militari nei tre anni del governo Conte. E ha detto, ma come? Cioè, tu stai protestando, hai incrementato le spese nel triennio del tuo governo del 18%. Cioè, hai speso qualche miliardo in più in spese militari. Cioè, proprio tu vieni a dire che con una guerra in corso, col rischio della catastrofe nucleare, cosa, sia tabù parlare di incremento delle spese militari. Ora, io sono il primo a essere contrario all'incremento delle spese militari, soprattutto a farle in maniera così stupida, cioè
senza pensare ad un progetto,
senza
come
pensare
abbiamo
ad
detto
un progetto europeo
volte.
E senza pensare ad altre cose. Però siccome non c'è l'urgenza di farlo adesso si tratta di definirlo, dopodiché si deciderà come farlo. Allora, sarebbe più intelligente, se tu sei un vero, diciamo, pacifista, intervenire sul come spenderli piuttosto che spenderli.
Punto
o non spenderli.
Che fare un'opposizione di questo tipo abbastanza banalota
sembra molto strumentale.
Beh, noi stiamo parlando da 17 minuti
addirittura,
sì, e quindi io direi che a questo punto ci dobbiamo fermare un attimo.
Unified.
Love Committee, Cheaters Never Win.
Beh, carina questa, questo
ti piace
mood,
questa atmosfera,
sì, questa atmosfera, dai, un po' disco. A me piace sempre questa musica, così,
Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale sulla Repubblica entrano sul tema di cui stavamo parlando prima, quindi sulle tensioni all'interno della maggioranza di governo, sul tema delle armi, delle spese militari. Draghi e Mattarella uniti sull'aumento delle spese militari, quindi Draghi è andato a chiedere ieri al Presidente della Repubblica: siamo allineati,
procediamo.
Sì, siamo d'accordo, procediamo.
Il patto atlantico,
e Mattarella gli ha detto: vai tranquillo, vai alla Conte in aula. E
quindi
alla Conte in aula
significa porre la maggioranza su questo provvedimento.
Sì, probabilmente avremo un governo salvato da Fratelli d'Italia. Cosa vuoi che ti dica? Perché questo succederà. Perché ricordiamoci che chi ha deciso, con mossa molto abile e scafata, di mettere ai voti la cosa è stata Giorgetta Meloni. Che ha di fatto scalzato, ha evitato quel passaggio della discussione in commissione dove Letta sperava di portare Conte a più miti consigli. Invece ha diciamo accelerato lo showdown, Giorgia, con questa cosa qua ieri,
un po' sì,
che è una mossa molto abile.
Sì, in effetti sai, stavo pensando che differenza ci fosse tra in questo mondo di destrorsi tra Giorgia Meloni e quello che ormai è sparito, Matteo, l'altro Matteo Salvini,
Matteo
che ormai
Matteo Salvini
no, non veramente è azzeccato più, cioè è anni
è sparito
che non ne
dai
prende
radar,
una,
c'ha la barba lunga, l'aria ascetica e balbetta, cioè
veramente, cioè da quando gli hanno regalato quella t-shirt in Polonia,
da quando l'hanno ricoperto di cacca in Polonia, perché alla fine voglio dire quella,
vabbè,
qua, quella scena lì, cioè ha veramente, sai la famosa cosa del re nudo, cioè,
sì,
noi
messo
in Italia lo sapevamo che il re era nudo, o meglio vestito di felpe improbabili, ma nessuno riusciva a dirglielo con l'efficacia di quel signore, di quel
che
sindaco,
gli ha messo questa,
di quel sindaco
questa,
polacco,
questa t-shirt sul microfono,
che di t-shirt ferisce, di t-shirt perisce,
io non ti ricevo, ecco.
Cioè, ieri io ho riascoltato nel programma di Floris l'audio di Savoini, come si chiamava?
Savoiardi, là, quel buon Savoiardi a quest'ora,
l'inviato di Salvini per parlare con Putin e l'entourage di Putin, dove cioè era agghiacciante quella cosa.
Cos'è,
lì,
noi
cioè
siamo, noi possiamo diventare la stampella della Russia,
sì,
possiamo
sì,
diventare
offriva
ponte,
l'Italia,
no?
Nel momento in cui Matteo era ministro dell'interno potentissimo nel governo giallo-verde, presieduto, ricordami da chi?
Da tale
Giuseppe Conte.
Giuseppe Conte.
Ecco, offrivamo alla Russia l'appoggio dell'Italia per cambiare un po' gli equilibri europei, quindi è veramente agghiacciante, andatevi ad ascoltare o a cercarvi le trascrizioni di quelle intercettazioni fatte in quella riunione in cui si offrivano soldi in cambio di appoggio politico alla Russia, e a farlo era la Lega di Salvini. La Lega di Salvini, ma soprattutto il suo leader, è scomparso dai radar
completamente. No, in queste parabole, diciamo così, una che si alza, una che si abbassa, ecco, in questo caso Giorgia Meloni politicamente sta portando veramente Fratelli d'Italia a essere il primo partito della nazione.
Sì, vedi che il nostro Christian Solinas, che è uomo diciamo dall'intuito sottile, ha capito che la Lega in questo momento non è più un locomotore così potente,
non
così
ha senso
trascinante
saltarci sopra, no?
E allora nell'intervista oggi all'Unione Sarda dichiara candido che insomma non mi candido, no,
no,
si candiderà
non,
nuovamente
dice,
come presidente.
Io non vado in Parlamento. Io niente Parlamento, mi ricandido a governatore. Ragazzi,
avete capito?
Questa è una notiziona.
Avete capito?
Notiziona.
Quindi l'effetto trascinamento Lega Pisdaz sembra un po' esaurito. Christian punta tutto sulla regione, dove ormai diciamo ha preso dimestichezza.
Un po' sì. Dai.
E rinuncia a ritornare a fare il senatore a Palazzo Madama.
Ma anche perché, sai, secondo me dice: ma con questa opposizione, se guardato intorno, avrà detto: ma con questa opposizione a me chi me lo fa fare?
Che io penso quello, dice. Beh, è servita praticamente la candidatura, cioè è vero, cioè, obiettivamente, cioè l'opposizione a Solinas in questi anni, tu hai visto una figura,
possiamo contare,
sì,
che la fanno,
sono quelli che chiamiamo,
chiamiamo noi
ogni tanto noi, ma non è che ci sia molto molto da scegliere,
no,
nel senso che non c'è un'opposizione, il PD è liquefatto. Chi è l'avversario di Solinas alle prossime elezioni, che poi sono tra due anni,
tra due anni più
secondo
o meno.
Me lui si vede un po' la strada spianata davanti, poi tutto può succedere, per
certo,
carità, tutto,
no,
può
tutto
succedere,
succederà,
e tutto ci auguriamo che succeda, però questa è la situazione, se fossi in lui farei esattamente la stessa cosa. Altra musica
e poi proviamo
a dare una lettura anche un po' più organizzata alle prime pagine dei giornali. Intanto la regia cosa ci propone? Otis Redding, quasi immancabile nelle nostre playlist del mattino, questa volta con Love Man.
Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Big old love man. 6 feet, 1 weight, 210. A long hair, pretty fair skin. I'm long-legged and I'm a high sight. My, babe, I wanna take you on. Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man.
Sì, ci siamo dimenticati la parte più interessante del titolo di Repubblica, cioè Draghi ha scelto di andare alla conta in aula, quindi si vedrà nel voto in aula chi c'è e chi non c'è.
Chi sta in maggioranza e chi no, chi voterà contro sarà fuori dalla maggioranza, vedrai che 5 Stelle, come ti ho profetizzato,
si spaccheranno
anche perché il gruppo Di Maio non avrà problemi a rigarantire ai presenti attualmente in Parlamento ad essere ricandidati alla prossima tornata.
E anche se là c'è il tema della riduzione dei parlamentari, c'è il tema di chi fa le candidature. Cioè in questo momento Conte controlla, diciamo, l'apparato un po' del partito, tra virgolette, se apparato si può definire. Ha il voto di base degli iscritti alla piattaforma, perché ha preso il 94, ma Di Maio controlla i parlamentari.
Che potrebbero diventare i 5 Stelle con Draghi.
Cioè, quindi si va alla sfida all'ok Corral sul voto in aula e ci sarà da divertirsi.
Molto,
diciamo.
molto. E... ci sarà Ciccia Permentana,
Ciccia Permentana,
che lo vedo un po' affievolissimo,
un po' spento,
ormai.
Sì. Questo esperto militare sempre più pallido nello studio. Senti, ma diamo un'occhiata anche alle altre prime pagine, così per farci un po' un'idea, visto che dovrebbe essere anche una rassegna stampa questo nostro programma. Così,
così no, vabbè, paga a me, ma è quello che ci piace, quello che ci dice il giorno.
Accendi il video wall, come si chiama quella?
Sì, quella roba là, vabbè, ma comunque ho tutte le prime pagine.
Vai,
Corriere
vai.
Della Sera, prove di tregua sotto i missili,
sì.
Scontro sulle spese militari, no di Conte, Draghi al colle ci dà questa situazione. Mentre La Stampa cosa ci dice? I primi spiragli di pace, la ritirata russa, e quindi parlano di questo. Putin si ferma, Conte diserta, questo è Libero. Draghi avvisa i grillini, o armi o crisi di governo. E poi c'è una bella foto con Baffino D'Alema, salta la prima testa per gli affari di D'Alema, e lì tutta un'altra vicenda grossa, insomma. Mentre per il giornale c'è il doppio gioco di Putin. Spiragli di tregua, si tratta su Ucraina, però Mosca continua con le sue attività,
sì,
militari,
soprattutto con l'assedio, la distruzione di Mariupol. Oggi c'è un bel pezzo su Repubblica che vi consiglio di leggere, dove si racconta la storia di Mariupol. La sai com'è? La storia è Caterina la Grande, che decide di fondare questa città affacciata sul mare, sul Mar Nero, che poi è il mare di Azov, e siccome serviva gente di mare e i russi non erano gente di mare, cosa fa? Chiama i greci, quindi chiama una colonia greca e la porta lì,
difatti
è una città dove c'è una fortissima influenza greca. Era una città,
era.
Purtroppo.
Cioè, gente di mare che se ne va. Come
gente di mare
quelli.
Che se ne va, è una città che scompare. Che scompare,
ahimè.
E che diventa in qualche modo il simbolo di questa guerra. Perché quella mi sembra di capire che c'è un accanimento parte dei russi
Nel
volerla veramente radere al suolo.
Senti, gli sfatti quotidiani: Putin trasloca a sud, Biden gela il dialogo. La verità. Che altrimenti non possiamo andare
certo,
avanti.
La ciliegina finale.
Esatto, spiragli per la pace, allarme per il gas. Qualcuno vuole che la guerra continui e noi rischiamo di restare a secco, capito? Questo è
una notizia, questa
notiziona
di, oggi, oh, fresca
Borgonovo.
E poi è andata al riciclo,
poi
oggi.
È bellissima, cioè quest'altra fotonotizia con Burioni in prima pagina. Burioni, virgolettato, sì. Ho capito tutto del Covid a gennaio 2020,
sì,
chiuse le virgolette, dopodiché loro ci aggiungono poi ha nascosto le tracce.
Chi è questo?
Per Burioni, cioè così, un'invenzione loro, sono fantastici, veramente
assolutamente fantastici. Va bene, ancora musica quando sono le 8:29, andiamo a cercare un ospite col quale abbiamo appuntamento. Eddie Hazel, Frantic Moments. Speriamo non siano troppo frantic questi moments.
No, ecco, appunto.
L'introduzione è un po' frantic.
L'inizio è un po' così così, eh. Certo, non è Michael Jackson, fammi dire.
Un po' decafonica, eh.
Facciamola durare poco.
Vediamo.
Va.
Parolina magica che echeggia da qualche mese, o meglio un acronimo PNRR, che significa tutto e non significa niente. Cioè sappiamo che dietro questa parolina ci sono un sacco di soldi che arrivano dall'Europa se facciamo da bravi e se rispettiamo tutta una serie di scadenze, ma rappresentano un po' anche una grande promessa.
È una specie di ombrello dove ci infiliamo sotto tutto, no?
Esattamente.
A proteggere, chissà.
Solo che poi se vai a vedere, caro Giovanni, quali sono i progetti presentati dalle amministrazioni a tutti i livelli, dalla regione al comune, ti rendi conto che c'è molto fumo. Allora, a segnalare questa anomalia è stata ieri con un documento Teresa De Montis, che è la presidente della federazione che riunisce tutti gli ordini provinciali degli architetti della Sardegna. Teresa De Montis è con noi al telefono, buongiorno.
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 Buongiorno. Allora, l'accusa è abbastanza pesante. Burocrazia e vecchi metodi mettono a rischio i fondi per la Sardegna del PNRR. Cosa sta succedendo?
Allora, diciamo che succede questo. Effettivamente ci sono moltissime risorse in campo e ci sono dei tempi stretti per consegnare i progetti e portarli al termine. Quindi 2022-2026 sono diciamo le scadenze. Queste risorse devono essere investite attraverso la costruzione di progetti che poi vengono finanziati.
Sì.
Per costruire questi progetti la strategia del governo è stata quella di mettere a disposizione dei bandi che devono trovare risposta attraverso gli enti locali. Ma gli enti locali, cioè i nostri comuni, hanno delle strutture di progettazione, delle strutture tecniche che hanno poco personale, poche risorse, sono ingolfati dall'attività,
dalla routine, dalla normale amministrazione.
Questa attività straordinaria di progettazione è molto complessa da affrontare.
Ma Brunetta non aveva disposto un'infornata di giovani professionisti da affiancare con
di consulenti,
super consulenti da affiancare i comuni? comune, sono arrivati o non sono arrivati?
Sono arrivati 1000 esperti in tutta Italia che sono andati alle regioni.
Sì.
Gli enti locali hanno la possibilità eventualmente di avere delle nuove, diciamo, delle nuove assunzioni, ma per darvi un'idea, la nuova assunzione, la formazione, la struttura da organizzare con nuovi ingressi nella pubblica amministrazione è molto complessa e
certo,
richiede tempi lunghi. Quindi benissimo le nuove assunzioni, ma adesso dobbiamo costruire dei progetti che poi successivamente devono essere finanziati. In questa costruzione dei progetti c'è bisogno di tempi stretti e di esperienza. Quindi
ecco,
quello che noi diciamo è: perché escludere un rapporto innovativo tra liberi professionisti e pubblica amministrazione in questo momento?
Certo.
Perché la costruzione delle schede, se voi andate a vedere per esempio i finanziamenti che ci sono adesso in Sardegna, che sono quelli della scuola, quindi si chiama Scuola Futura, se voi andate a vedere questi bandi che sono a disposizione degli enti locali, gli enti locali hanno tempi strettissimi per promuovere questi progetti in fase preliminare che poi porteranno appunto alla costruzione dell'intero iter progettuale.
Stiamo parlando di edilizia scolastica, giusto? Di interventi per le scuole.
Sì?
In quel senso, di costruzione di nuove scuole.
Edifici, edifici.
No, la costruzione, no, del progetto, praticamente. Il processo com'è, per spiegarvelo? Io devo prima predisporre una visione di progetto con una progettazione preliminare che mi mette all'interno tutti i dati fondativi di quella progettazione che poi avrà la fase definitiva esecutiva fino alla costruzione, che deve essere conclusa entro il 2026. Questa fase iniziale è una fase fondamentale, cioè tu puoi costruire un progetto che sia efficace con una struttura organizzativa di progettazione adeguata, con un'esperienza adeguata e con una visione adeguata, con anche, voglio dire, la possibilità di dedicarsi a questa attività in maniera, diciamo, quasi costante. E se questa fase è all'interno, esclusivamente all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché non è stato previsto un accordo,
sì,
che dia risorse per questa fase, chiaramente il problema è quello che poi non si partecipa ai bandi, non si presentano i progetti, e se non si presentano i progetti
si perdono i soldi, certo,
non so, faccio un esempio: è come se io avessi la macchina senza benzina,
sì,
e mi dicessero: se fai 100 metri ti do il pieno. Ma se io quei 100 metri non li posso fare, perché dammi 2 ore di benzina adesso, io faccio i 100 metri e poi mi metti gli altri 98 euro di benzina per fare il pieno. Questa è la situazione.
Ecco, c'è una situazione, diciamo, di metodo abbastanza ingolfata e preoccupante per le ragioni che lei ci ha spiegato, ma vorrei entrare anche un po' nel merito. Quali sono i progetti in Sardegna che si devono finanziare col PNRR? Perché noi cittadini e noi, diciamo, dell'informazione non l'abbiamo mica capito così chiaramente, perché non è stato comunicato.
E ci sono appunto questi 6 asset, mettiamoli così,
sì,
che la regione governa attraverso dei bandi che manda agli enti locali. Gli enti locali, su questi bandi divisi per i diversi temi, costruisce i progetti preliminari che presenta la regione, per dire, ma arrivano anche certi direttamente dal ministero, e quelli che vengono ritenuti adeguati verranno finanziati. Per essere adeguati devono avere una serie di caratteristiche, ma soprattutto devono avere la loro realizzabilità entro il 2026.
Stiamo sempre parlando però di una cornice generale, io la vorrei calare nel concreto. Quali sono i progetti? Non lo sapete neanche voi?
No, non lo sappiamo neanche noi. Quello che noi denunciamo è questo, cioè i liberi professionisti sono totalmente tagliati fuori dal meccanismo. E questa è una preoccupazione che abbiamo noi come liberi professionisti, ma devo dire che la stessa preoccupazione noi la avvertiamo dai tecnici delle amministrazioni.
Ce l'abbiamo anche noi come cittadini,
però,
perché l'impressione è che stiano arrivando un sacco di soldi, ma che ci si stia preoccupando di come farli girare, ma non di che cosa fare con questi soldi.
No, perché altrimenti il rischio...
Ma non, io devo dire che non è un problema sardo, è un problema secondo me di metodo governativo, cioè il metodo di pensare che gli enti locali siano in grado di assumere del personale per 3 anni, che questo personale che viene assunto è di grandissima esperienza, che non ha bisogno di coordinamento, e che sia in grado, quindi senza una organizzazione preventiva, di valutare esattamente come costruire le schede di progettazione, che visione avere. È davvero una questione che a monte è stata concepita forse in una maniera non perfetta.
Però il rischio è un po' come si è visto ad esempio nei casi del fondi POR, dei fondi FESR, nel senso che alla fine la progettazione è ricaduta sui comuni, magari anche i comuni più piccoli si sono inventati il teatro, il campo di calcio, chissà quali altre cose, che oggi sono delle cattedrali nel deserto. Cioè la regione in tutto questo non poteva tenere le file e coordinare l'azione dei comuni, perché altrimenti qui ognuno fa quello che vuole, probabilmente sono delle cose che non servono, che danno lustro alla comunità in quel momento, ma che poi i teatri chiusi, ingestibili,
li buttiamo in una marea di
secondo interventi. Me siamo in una situazione più problematica, perché la regione manda i bandi, ma in certi comuni i bandi non hanno neanche la possibilità di aprirli. Questo è il problema, cioè dobbiamo immaginare, ma va immaginato a monte, un rapporto diverso, e anzi questa può essere l'occasione, devo dire che anche Mattarella nel discorso di fine anno in qualche modo lo dice, dobbiamo immaginare in questa situazione di emergenza ma anche di grandi opportunità un rapporto diverso di collaborazione fra tutta la collettività. Quindi l'idea che si possa gestire questo pacchetto di finanziamenti europei, e su cui sono stati inseriti anche i finanziamenti italiani per sostenerlo, soltanto esclusivamente facendo conto nella prima fase della costruzione dei bandi dalla parte della pubblica amministrazione, non è secondo noi realizzabile.
Questo
però non è un problema sardo, cioè la Sardegna avrà le sue responsabilità, non c'è un grosso passaggio,
sarà un problema generale, diciamo che noi speravamo che di poter avere qualche anticipazione su quelli che erano i progetti in questo momento sul tavolo, invece constatiamo che neanche voi che siete direttamente interessati lo sapete,
e forse non è neanche un ruolo dei comuni dare dei progetti
sul tavolo. Comunque si possono leggere nelle agenzie, sono i progetti in questo momento finanziati in Sardegna sono quelli soprattutto infrastrutturali, quelli legati alla mobilità, quindi ci sono degli investimenti che è facile ritrovare. Ma sto dicendo, per esempio, noi ci siamo allarmati quando abbiamo guardato il sito, come le dicevo, siccome sono assi diversi,
sì.
Il sito che riguarda gli investimenti sulla scuola, che vi invito a guardare perché si chiama Futura, i bandi del PNRR, anche se sono destinati agli enti locali, è possibile visionarli e si vede che l'investimento, cioè l'autorizzazione sugli investimenti previsti è dell'1% a oggi. Allora, ci sono ancora i tempi per poter chiudere queste schede in maniera competente.
Chi è l'interlocutore al quale vi state rivolgendo?
Noi parliamo alla collettività, perché anche...
Però da dove vi aspettate che possa arrivare una risposta?
Dalla regione, ma secondo me si deve... questo appello è un appello rivolto un po' a tutti i professionisti e alla collettività in generale. Cioè noi questa nostra preoccupazione noi la trasmettiamo in Sardegna, ma pari ci sono i colleghi che la stanno trasmettendo in Sicilia, pari certo. Ci sono i colleghi che la stanno trasmettendo. Più che una preoccupazione la nostra è un allarme. Devo dire che in questo momento anche con super bonus eccetera in Italia i professionisti sono molto impegnati, ma effettivamente esiste una preoccupazione che non è da professionista, è una preoccupazione da cittadino.
No, lo capiamo, certo.
E
certo.
Diciamo, voglio dire, questo è il momento per rinnovare il rapporto che è sempre stato in qualche modo sbagliato tra tecnici professionisti e tecnici della pubblica amministrazione. Questa cesura tra l'uno e l'altro ha creato conflittualità e difficoltà sia nel campo di tutta l'edilizia privata, sia nel campo del rapporto pubblico-privato per gli investimenti. Non si poteva fare niente perché non c'erano le risorse economiche. Oggi ci sono le risorse economiche e dobbiamo affrontare oggi questa collaborazione affinché ognuno possa dare il meglio delle proprie competenze e sia possibile quindi per i liberi professionisti affiancare nella fase iniziale le amministrazioni per la costruzione dei progetti preliminari che poi andranno finanziati.
Ed è quello che tutti ci auguriamo. Io ringrazio Teresa De Montis, presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti della Sardegna, e seguiremo questo processo con interesse. Grazie mille.
Grazie a
buona
voi.
Giornata.
Grazie
a voi,
arrivederci.
Donald, we've only just begun, il titolo del brano che stiamo ascoltando quando sono le 8.47, le 13.47 o giù di lì se ci ascoltate in replica. Hai capito qualcosa del PNRR in Sardegna?
No, dopo... ancora no.
Io niente. Né sul metodo né sul merito. Speravamo di riuscire ad avere qualche, diciamo, informazione di prima mano su che cosa bolle in pentola, ma insomma c'è molta confusione sotto il cielo, mi viene da dire.
No? Io continuo a pensare che determinati comuni, soprattutto quelli piccoli, non gli si può chiedere di fare quello che non sono
vanno
in grado
aiutati,
di fare.
Cioè,
punto.
Vanno aiutati.
Perché, guardate che se fate un giro della regione, della nostra regione, troverete tantissimi teatri chiusi, tantissimi musei chiusi, tantissimi campi sportivi
tutte
abbandonati.
Opere fatte perché bisognava prendere i soldi, non ci si poteva lasciare sfuggire l'occasione, ma sono fatte cose che non avevano
poi
senso.
Poi non si pensa la gestione di un museo, la gestione di un teatro, che non è tirarlo su, mettere quattro mattoni, è il contenuto che manca. Sì. E ancora una volta,
in Sardegna
l'Italia pensa all'involucro e mai a quello che deve succedere dentro.
Allora, torniamo invece a cose più ruspanti e concrete, tipo le risse in consiglio comunale, per esempio.
A Cagliari, si stanno bisticciando parecchio.
Ieri ci sono stati momenti di tensione con la sospensione dei lavori da parte del presidente dell'assemblea. Il tema del bisticcio, chiamiamolo col suo nome, sì, è stato quello dell'illuminazione pubblica, cioè dall'opposizione insomma si è fatto notare che c'è una situazione
che ancora oggi non si è aggiustata,
sì,
in moltissime strade della
città è al buio. Dai banchi della maggioranza è intervenuto un consigliere, credo di Fratelli d'Italia,
Fratelli d'Italia.
Che ha detto: ma insomma, siete voi che l'avete lasciato in queste condizioni.
È colpa della precedente amministrazione.
Io trovo preoccupante che un'amministrazione che è insediata ormai da più di 2 anni, cioè da 3 anni, continui a dare le colpe all'amministrazione che c'era prima. Ma voi questi 3 anni non vi potevate accorgere che le lampadine erano da cambiare, che c'era da fare la manutenzione? No, è colpa di quelli che c'erano prima.
È colpa di chi viene prima.
È colpa di Zedda.
È colpa di Zedda. Diciamolo.
Vi ha persino lasciato prima del tempo il vostro sindaco. Cioè, sono finiti a male parole, con accuse addirittura dai banchi di Fratelli d'Italia. Hanno lanciato l'accusa di fascisti a quelli del PD. Edoardo Tocco ha sospeso i lavori. La verità, insomma, che non si riesce ad andare avanti. Cioè, che anche quando ci si riunisce in consiglio, anche quando questa maggioranza col punto interrogativo riesce a riunirsi,
e fammi dire anche esclamativo,
sì, è anche esclamativo perché maggioranza voglio dire che pare non esserci,
no,
nei numeri,
poi
perché,
entriamo anche
perché
su
poi
questo.
Vai nelle commissioni e ti accorgi che non c'è,
no,
la
anche
maggioranza,
anche perché ieri cos'è successo, a parte il bisticcio famoso, l'UDC pare che ha ricucito finalmente questa frattura, però sì. Cos'è successo? Che a un certo punto i due consiglieri del PISDAZ sono usciti dall'aula, uno perché sembrava, sai, quelle scuse di
per la copa delle sigarette,
sì, tipo quelle cose di Elio e le storie tese, cioè i marziani che mi atterrano, mia nonna sta per partorire, ho bisogno, quindi uno se n'è andato così, l'altra è uscita non si sa bene perché, sì. E quindi sono venuti a mancare, quindi c'è un problema PISDAZ,
allora è una maggioranza molto nervosa, diciamola, mettiamola così,
sì.
Molto nervosa perché gli manca un po' il terreno sotto i piedi e ogni qualvolta viene messa, diciamo, con le spalle al muro sulle sue responsabilità di governo, va in escandescenza, grida e lancia accuse veementi contro l'opposizione, intanto non amministra. Però ieri c'è un piccolo episodio che racconta oggi Francesca Mulas, consigliera anche lei di opposizione nonché nostra collega giornalista, che racconta un episodio. Dice: oggi ho presentato in aula l'ennesima interrogazione su Via del Sole, dove grazie all'amministrazione Zedda è stato finanziato un progetto per un grande giardino verde con ulivi, arbusti, macchia mediterranea. Bene, il cantiere ha avuto un iter travagliato dato che è iniziato in pieno lockdown, ma la conclusione non è stata ugualmente felice. I lavori sono finiti a settembre scorso, ma mancano ancora panchine, giochi per bambini, fontanelle, previste invece nell'appalto. Dei 300.000 euro stanziati ne sono stati spesi 140.000 e dunque ho chiesto all'assessore e al sindaco perché il giardino non ha ancora i suoi arredi che permetterebbero una fruizione quotidiana del giardino e non il semplice passaggio, e che fine hanno fatto i 160.000 euro non spesi. Sono molto delusa. L'assessore ha scaricato la decisione sugli uffici dicendo di non poter rispondere per le loro scelte.
Bella questa.
Bellissima questa. L'unica cosa che ha assicurato è che entro un mese avremo le panchine. E il resto, si chiede Francesca Mulas, non si sa. L'assessore si è limitato a elencare gli atti amministrativi sul progetto senza spiegare perché si è deciso di lasciarlo così a metà. Non sappiamo poi se quei soldi avanzati saranno usati e per che cosa. Se l'assessore non vuole rispondere, continuerò a insistere. Beh, fa bene insistere, Francesca.
Francesca,
ma questo è il modo di amministrare, capito?
Te lo diciamo noi come verranno spesi quei 160.000 euro. Vedrai tanti alberi nuovi in giro per
in
la
giro
città.
In giro per la città, dai.
Crediamo.
Che ne ha bisogno.
Ma
ne
cosa per i cinesi, per i cinesi da mettere dove vuoi tu, Francesca.
Da Viale Trieste
in giù. Fa pure rima.
Vabbè, ragazzi,
questa è la situazione.
Mala tempora. Il problema è che, appunto, quando si fa notare che l'amministrazione funziona così, poi dopo urlano e fanno le sceneggiate in aula.
Eh sì, però a parte questo, chissà poi cosa diranno contro di noi, caro Benoni, che facciamo
contro di noi qualunque cosa, immagino. D'altra parte siamo lì per quello.
Infatti. No, invece c'è una bella notizia, perché arriva una hanno creato un'app pensando a te. Pensando a noi che ci muoviamo in bicicletta, arriva questa app.
L'app.
Al lavoro in bici arriva un'app, indica il percorso migliore e più sicuro, i tempi di percorrenza e il traffico. Si chiama Biking Caralis, è un progetto del CRS4 in collaborazione con la FIAB. E questa è tra l'altro l'apertura della cronaca di Cagliari. Insomma, ci si prova in tutti i modi a puntare sulla mobilità alternativa, ma ovviamente.
E noi andremo a sentire i nostri amici della FIAB, che è la federazione dei ciclisti, diciamo, amatoriali, che spesso sentiamo su problemi di mobilità su due ruote, per capire come funziona quest'app, che ci sembra una cosa assolutamente utile e intelligente.
Beh sì, assolutamente divertente, è una buona cosa, e ovviamente anche in questo articolo viene evidenziato quel problema che tutti quanti noi diciamo ogni volta, dice: ok, le biciclette, ma dove le leghiamo?
Dove
perché
le leghiamo?
Non ce le rubino?
Ma perché la pista ciclabile a un certo punto si interrompe e passa nell'altra corsia. Insomma, ci sono un po' di paradossi così.
Come dice, è l'avventura delle due ruote, questa. Cagliari, da questo punto di vista, ha molto da
insegnare. E vedi che
siamo
sempre lì, c'è questa cosa delle piste ciclabili, ci riporta al discorso che stavamo facendo prima con Teresa De Montis. Cioè, anche là si sono presi i soldi, perché c'erano i soldi per la mobilità, i bandi europei per fare le piste ciclabili. Poi chi se ne frega di come vengono fatte, di come vengono progettate, si fanno, si interrompono, si rifanno, si spendono i soldi, si fanno lavorare le imprese, ma il servizio al cittadino, che è la cosa poi più importante, lascia alquanto a desiderare. Allora facciamo l'ultima pausa musicale e poi ritorniamo per chiudere la puntata con voi. Lei è la grande, grandissima Lynn Collins, Take Me Just As I Am, prendimi per quella che sono. Just As I Am, Lynn Collins. Le 8:57, appena si inizia a parlare della città di Cagliari, dei problemi concreti, dell'illuminazione, delle strade, delle piste ciclabili, fioccano i messaggi sulla nostra casella WhatsApp. Ce n'è per esempio uno che parla dei lavori che hanno ripreso a fare adesso in via Sonnino. Tu lo sapevi che in via Sonnino, che è stata appena riasfaltata
tutta,
rifatta la segnaletica, c'è nuovamente
la
transenna.
La stanno tagliando di nuovo, pare, perché i cavi della luce dell'illuminazione pubblica se ne sono accorti dopo.
Un altro messaggio sempre riguarda questa zona qua intorno all'ex MA, dice: perché fanno la raccolta del vetro alle 5 del mattino?
Sì, tra l'altro articolo ripreso anche dall'Unione oggi, sì. C'è veramente uno dice: ma perché alle 5 del mattino, che fa un fracasso e sveglia tutti? Ma non si può perché poi l'umido passa a mezzogiorno, cioè sì. Ci sono delle cose che veramente gridano vendetta.
Ma ti diranno gli assessori che è stata la giunta Azzedda che ha deciso così.
È tutta colpa della giunta Azzedda.
Loro ci sono da 3 anni, ma per caso, cioè si trovavano lì.
Loro sono amministratori per caso, come era il film, turisti per caso, amministratori per caso. Un altro ci dice di via Cadello, dice: sì. Ho provato ad attraversare via Cadello ieri, impossibile, le auto sfrecciano a 100
rischio di morte. Sì, anche all'indomani di quel terribile incidente che ha visto la morte di quel bambino sulle strisce pedonali di via Cadello, si è parlato, si è detto: sì, interverremo, dossi, contro dossi, semafori. Tu hai visto qualcosa? Niente.
Al momento no.
In viale Poetto, lo vedo perché ci vivo e ci passo tutti i giorni, ogni giorno un tamponamento, un incidente, un investimento. Insomma, anche sul fronte della sicurezza stradale, la città lascia alquanto a desiderare.
Sarebbe meglio che insomma si intervenisse almeno su queste cose banali. Adesso l'orario della raccolta differenziata non credo che sia così complicato, no? Non lo so, non siamo amministratori, però
Noi ci limitiamo a segnalare le cose, le soluzioni poi le lasciamo ad altri,
a chi deve, a chi dovrebbe. Just as I am.
Le 9, è arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori e di ricordare anche l'appuntamento con la prima puntata di Oltre le Barriere. Ce ne stavamo dimenticando, che va in onda subito dopo Extra Live, con un ospite che si chiama Silvia Zaru, intervistata da Andrea Mameli e Andrea no, Ferrero.
Benoni, l'età
ogni tanto c'è qualche buco.
No, in realtà Benoni è distratto adesso, diciamo la verità, sì. Perché stanno continuando ad arrivare messaggi su messaggi, stanno segnalando ovunque
buche di qua,
via Sassari,
di là, lampadine che non si accendono,
cumuli di immondizia. Adesso quindi ci siamo un po' distratti per questo, però torniamo sul focus.
Il focus è quello di mandare la sigla mandare sì. Oltre le barriere, perché a questo punto il programma è anche finito. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi e per avere anche mandato tante segnalazioni che ovviamente riprenderemo nei prossimi giorni, e se possibile cercheremo anche in qualche modo di rimandarle a chi dovrebbe
ai diretti interessati,
a chi dovrebbe trovare le soluzioni. Nel frattempo vi salutiamo, vi invitiamo a restare all'ascolto per la prima delle 14 puntate dell'edizione 2022, nona edizione del programma Oltre le Barriere. E niente, da Sergio
niente.
Benoni
e Giovanni Fallesa
un caro saluto a tutti voi, ci sentiamo domani.
A domani, ciao.
Extra Live.